Trump, lo stretto di Hormuz diventerà territorio statunitense. Il presidente USA annuncia nuove misure economiche dalla prossima settimana. L'Iran non si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza, la replica di Teheran. Raid israeliano nel sud del Libano, 7 morti e 3 feriti, è il numero di vittime più alto dopo l'accordo di giugno tra Israele e Hezbollah. Intanto resta alta l'allerta in Cisgiordania per la violenza dei coloni. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 colpisce la costa orientale, epicentro nell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, ma secondo i servizi di emergenza il numero potrebbe aumentare. Salvini non vuole farsi da parte, nonostante le pressioni crescenti all'interno del partito, la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta, ha detto ieri il segretario, un messaggio chiaro ai governatori del Nord, la resa dei conti il 20 settembre a Pontida. Buongiorno dalla redazione, le 8 e 31 minuti, il giornale radio. Lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti, a dirlo Donald Trump in un comizio a New York. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che, secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, saranno come mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, ha replicato Teheran, né con una portaerei, né con un ordine, né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza. Trump ha usato il palco di New York anche per parlare di questioni interne agli Stati Uniti, dalla sicurezza al suo sostegno al repubblicano Bruce Blackman. Sentiamo il servizio da New York.
Donald Trump entra in scivolata nella corsa a governatore di New York. Il presidente ieri ha dato il suo endorsement al repubblicano Bruce Blackman a capo della contea di Nassau a Long Island e lo ha fatto attaccando frontalmente la governatrice democratica Kathy Hochul, secondo lui troppo soft sul tema criminalità. Sul palco ieri, in mezzo agli agenti della polizia di Long Island, Trump ha rilanciato anche la sua letania contro le città santuario e contro la nuova legge dello Stato di New York firmata proprio da che vieta nuove collaborazioni tra le polizie di contea e ICE e ne cancella gli accordi esistenti. Trump ha attaccato anche il sindaco di New York Zoran Mamdani, un tempo quasi amici, e i candidati sostenuti dai democratico-socialisti d'America in congresso. Blackman è indietro nei sondaggi, ma in timida ripresa rispetto a inizio estate sta costruendo la sua campagna elettorale proprio sui temi di immigrazione e sicurezza. Hochul, da parte sua, ha usato la presenza di Trump a New York ieri per rivendicare di aver aumentato i finanziamenti alla polizia per contrastare la vera criminalità e al tempo stesso di aver esercitato in pieno le leggi per ridurre al massimo qualunque forma di cooperazione con ICE. L'endorsement del presidente a Blackman in ogni caso potrebbe essere un boomerang. Secondo un recente sondaggio Siena New York Times, il 60% degli elettori newyorkesi nello Stato ha un'opinione negativa di Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E intanto Donald Trump continua a insistere per ottenere la tanto desiderata sala da ballo da 400 milioni di dollari. Il presidente sostiene da tempo che la Casa Bianca non disponga di un ampio spazio per eventi e che la sua costruzione sia fondamentale addirittura per la sicurezza nazionale. Sentiamo Michele Migone.
Sarà la Corte Suprema, come previsto, a decidere se Re Donald potrà avere la sua Versailles. Dopo che settimana scorsa la Corte d'Appello di Washington aveva deciso il blocco dei lavori del nuovo salone delle feste della Casa Bianca, gli avvocati della Presidenza hanno fatto ricorso e adesso attendono il verdetto che dovrebbe essere pronunciato negli ultimi giorni di agosto. La nuova sala da ballo che Trump vuole costruire al posto dell'ala est della residenza, ormai demolita, è diventata il simbolo della sua megalomania, del suo disprezzo per le regole e per il rispetto delle istituzioni americane. americane, ma anche del modo in cui vengono spesi i soldi dei contribuenti. In passato tutti gli interventi strutturali sulla Casa Bianca erano richieste al Presidente e avallate al Congresso con delle apposite leggi. In questo caso Trump ha fatto tutto da solo e sostanzialmente senza nessuna trasparenza. Una recente inchiesta del Washington Post ha rivelato che le spese per le ristrutturazioni della Casa Bianca volute da Trump sarebbero lievitate a 900 milioni di dollari, 500 in più di quanto annunciato. Buona parte di questa somma sarà pagata dai soldi pubblici, l'altra invece dai finanziamenti che aziende, fondazioni e singoli privati hanno donato a un fondo creato appositamente dall'amministrazione. E siccome non si fa nulla per nulla, tutti questi soggetti hanno avuto qualche cosa in cambio. Secondo Public Citizen, un'associazione per la difesa dei contribuenti, 14 dei 27 donatori avrebbero ottenuto contratti dal governo USA per un ammontare di 50 miliardi di dollari negli ultimi 6 mesi. Non tutta questa montagna di soldi è frutto di questo scambio, ovviamente, ma è evidente che tutti hanno capito che se vuoi tenerti buono Red Donald devi esaudire i suoi desideri.
Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano nelle prime ore di questa mattina. A riferirlo sono i media locali e il numero di vittime più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah, ci sono anche 3 feriti. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Qusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta è rimasta alta. I palestinesi si sono rifiutati di lasciare le loro abitazioni per paura che venissero di nuovo occupati. I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Qusra è l'esempio lampante di queste violenze. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
Gli avvenimenti di questi ultimi giorni certo stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso quello, le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania, però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, a fine ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, quindi il suo governo di estrema destra potrebbe cambiare e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare. In questi ultimi 3-4 anni, anche prima del 7 ottobre, gli israeliani avevano cominciato a aumentare la loro presenza e anche le modalità della loro presenza in Cisgiordania. Il numero di palestinesi morti in questi ultimi 4 anni in Cisgiordania è superiore al numero dei palestinesi uccisi durante la seconda intifada, ma anche prima, da sempre.
Un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la costa orientale dell'Indonesia, danneggiando edifici e costringendo gli abitanti a fuggire verso zone più elevate. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20, ma il numero potrebbe aumentare. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato. Sono state registrate diverse scosse di assestamento. Gli incendi in Europa, migliaia di persone sono state costrette ad evacuare in Germania, Francia, Regno Unito, Croazia e Grecia a causa dei roghi che hanno devastato villaggi e boschi. Siccità e temperature elevate alimentano le fiamme durante la quinta ondata di calore dell'estate. Si calcola che gli incendi abbiano bruciato più di 500.000 ettari di terreno in tutto il continente europeo. In Croazia forti venti hanno alimentato un incendio boschivo che ieri ha raggiunto alcune zone della località turistica di Omiš, a 25 km da Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco, ma non sono ancora state spente. E veniamo alla politica italiana. Per Matteo Salvini è un'estate complicata e potrebbe ancora peggiorare. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre, l'appuntamento di Pontida. Nella Lega, nelle ultime settimane, la componente nordista della partita partito spinge sempre di più per una guida condivisa del partito e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario incalzato a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lo ha ripetuto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
La risposta è secca. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui. All'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico Prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione. E la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
I magistrati che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nei prossimi giorni ascolteranno gli autori materiali dell'attentato. Finora Pellegrino Davino, sua moglie Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passariello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le cose sono però cambiate dopo la confessione di La Vitola, che ha ammesso di essere il mandante ma non di aver ordinato di far esplodere l'auto davanti alla casa del giornalista. Quella sarebbe stata una loro iniziativa, ha detto il faccendiere ai magistrati, mentre lui avrebbe ordinato solo di sparare dei colpi di pistola di avvertimento verso l'abitazione di Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Intanto Ranucci, secondo indiscrezioni di stampa, sta preparando la nuova stagione di Report, ma la destra di governo continua a chiederne l'allontanamento. Nei prossimi giorni è attesa la decisione dei vertici della RAI. Intervenire immediatamente per rimuovere le cause del sovraffollamento nelle carceri. Si moltiplicano le iniziative, gli allarmi sulle condizioni in cui si trovano i detenuti nei penitenziari italiani. Ieri i radicali hanno presentato un esposto al DAP Irene Testa del Partito Radicale.
Abbiamo deciso col Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa. Se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR affinché si possa anche individuare una responsabilità tipo economico, di danno erariale, perché comunque gli italiani pagano per mantenere questo sistema. Circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri, e io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona insomma che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che è. E invece purtroppo non è così, anzi quando uscirà quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni, è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro.
Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul. Cinque anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan, secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti umanitari. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Ascoltiamo la testimonianza di Sveva Di Buo, operatrice di Emergency a Kabul.
La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella sfera della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie sia per il nuoto che per l'atletica italiana agli europei. Ieri Simona Quadrarella ha bissato l'oro degli 800 con il successo nei 1500 stile libero, bronzo per la staffetta 4% stile libero mista, sempre a Parigi, agli europei invece di Birmingham di atletica. Un altro oro per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e bronzo per Matteo Scioli. Valeria Schröder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.